Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wikiradio. Aldo Garcia racconta Olof Palme.
Il 28 febbraio è una data triste nella storia della Svezia contemporanea, perché il venerdì 28 febbraio 1986 è stato assassinato a Stoccolma il primo ministro svedese Olof Palme. È stato assassinato nel pieno centro della città e vale la pena ricostruire quella sera. Palme era primo ministro, viveva con la moglie Lisbeth nel centro di Stoccolma, nella residenza del primo ministro, e a un certo punto decide di andare al cinema con il figlio. E i due coniugi Palme decidono di prendere la metropolitana. All'epoca era abbastanza comune vedere in Svezia o nei paesi nordici, in Norvegia, in Danimarca, un primo ministro usare i mezzi pubblici. Prendono questa metropolitana tranquillamente, si dirigono al cinema dove avevano appuntamento con il loro figlio. Il figlio si presenta con la sua fidanzata. Il cinema è il cinema Grand, che sta in una grande arteria di Stoccolma che si chiama Sveavägen, e il film che hanno deciso di andare a vedere si chiama I fratelli Mozart, della regista Susan Osten. I testimoni, ovviamente successivi alla tragedia, raccontano che Palme, sua moglie, suo figlio, la fidanzata del figlio, fanno tranquillamente la fila per i biglietti. Non chiedono un privilegio di passare avanti, anzi sarà una commessa del cinema a pregare i coniugi Palme ad andare avanti, avere un minimo di privilegio. Questo è lo stile svedese dell'epoca, che in gran parte è rimasto. La serata è una serata come tante altre, in cui appunto c'è una riunione familiare. Davanti al cinema il figlio di Palme saluta il padre e la madre, i due fidanzatini vanno via e i coniugi Palme decidono di tornare a casa, che non è molto distante, riprendendo la metropolitana. Cosa succede? Che mentre stanno davanti a una vetrina chiacchierando, siamo intorno alle 23, stanno indugiando per tornare a casa, a un certo punto improvvisamente un killer arriva indisturbato alle spalle del primo ministro, spara con una rivoltella, spara anche nella direzione della moglie di Palme, e si sentono delle urla. Però, diciamo, il luogo del delitto, dobbiamo immaginarlo in una fredda notte dell'inverno svedese, con la neve, non c'è nessuno per strada, ci sono pochi taxi, e passano molti minuti prima che ci sia qualcuno che presti attenzione a quest'uomo che è riverso sulla neve, a una moglie disperata che grida e cerca aiuto.
Statsminister Olof Palme är död.
Fredagen den 28 februari 1900 mördas Olof Palme på Sveavägen.
Det här är kulan som dödade Olof Palme.
Det visar sig att polisen...
Jag ringer upp till dig om jag får nyckliga.
Det är Sverige. Jävla idiot!
Nei giornali del giorno dopo ci sono le prime testimonianze che dicono che sono due infermiere le prime che casualmente passando nella zona di Sveavägen danno il primo aiuto a Palme. Si può leggere su un giornale svedese del giorno dopo una dichiarazione di una certa Anna Haga che dice: «Io e la mia amica eravamo sedute nella nostra auto quando abbiamo visto un uomo stramazzare al suolo. Ho pensato che fosse stato colto da un attacco di cuore. Invece ci siamo avvicinate, ci siamo rese conto che perdeva sangue a fiotti dalla bocca e ci siamo accorti che si trattava del primo ministro, Olof Palme. Hanno cercato subito degli aiuti, Palme arriva in ospedale, ma non c'è più niente da fare. Palme muore poco dopo la mezzanotte, ma i libri di storia portano come data della sua morte il 28 febbraio del 1986.
Poco prima di mezzanotte, a Stoccolma, Olof Palme, primo ministro svedese, è stato assassinato. Aveva 59 anni, camminava con sua moglie, ferita lievemente. Gli ha sparato, pare, un uomo solo. Palme era un simbolo importante di questi ultimi decenni, l'unico leader della socialdemocrazia europea ad aver gestito una lunga fase di espansione, ad essere stato battuto, ad essere tornato al potere, il tutto nel giro di pochi anni, dal 1969 appunto alla mezzanotte di oggi.
Palme nasce a Stoccolma nel 1927 da una famiglia agiata borghese. I genitori, il nonno, avevano fatto anche loro politica nei partiti liberali dell'epoca. La mamma era finlandese, si parlava nella sua famiglia varie lingue, aveva anche una tata francese, frequenta le scuole nel centro di Stoccolma, inizia i suoi studi all'università, si laurea, poi i genitori decidono di mandarlo a studiare negli Stati Uniti, nel Kenyon College, dove a New York vivrà 2 anni e, siccome la comunità svedese emigrata negli Stati Uniti è molto larga e molto vasta, Palme usò quei 2 anni per girare in lungo e in largo negli Stati Uniti, per conoscere meglio l'organizzazione di vita, gli stili americani, e approfittò anche per visitare parecchi paesi dell'America Latina, iniziando anche a parlare, oltre che inglese, spagnolo. Infatti si racconta che nelle grandi riunioni internazionali, poi vedremo, avrà incarichi con le Nazioni Unite, oltre che nel suo ruolo di primo ministro, non aveva praticamente bisogno di traduttori perché parlava inglese, francese, spagnolo, se la cavava finanche un po' in tedesco. Quindi la giovinezza di Palme forma un personaggio molto curioso dal punto di vista della conoscenza dei luoghi in cui vive, forma anche un giovane che incomincia a maturare delle sue posizioni politiche. Quando tornerà infatti dagli Stati Uniti in Svezia, si iscriverà nella sezione dei giovani socialdemocratici di Svezia e in qualche modo questa sua formazione poliglotta in giro per il mondo è un tratto della personalità di Palme che lo caratterizzerà sempre. In giovinezza, in uno dei suoi scritti iniziali, scrive una frase che rimarrà una sorta di epigrafe delle sue intenzioni politiche. Scrive in un saggio: «Il capitalismo è una pecora che va tosata ogni tanto». Quindi non bisogna illudersi, scrive Palme, come dicono i comunisti, che bisogna abolire il capitalismo. No, bisogna controllarlo, con la vecchia idea socialdemocratica che il mercato non è il diavolo, il mercato economico, se si riesce a controllarlo politicamente, economicamente, a costruire un capitalismo regolato e non un capitalismo selvaggio. Questa sarà una delle idee forza di Palme.
Ed ecco un frammento di radiocronaca delle lezioni di Olof Palme, l'uomo nuovo della Svezia, il tenace, polemico, ambizioso, energico e soprattutto convinto ed entusiasta socialista, che a 42 anni avrà la responsabilità del paese. Ecco nella Folketshuset il momento della sua nomina. Il presidente esorta i delegati ad esprimere il voto.
Eftersom vi bara har en kandidat så kanske vi kan följa valberedningens förslag och utse honom med acklamation. Det är kongressens mening. Behagar då kongressen att till partiordförande utse Olof Palme? Svaret enhälligt ja.
Come avete ascoltato, per acclamazione nello spazio di 30 secondi, Palme è stato nominato capo del partito e domani sarà primo ministro.
La carriera politica di Olof Palme è rapidissima. Abbiamo ricordato prima è nato a Stoccolma nel 1927, quando torna dagli Stati Uniti, dopo aver studiato lì 2 anni, viene chiamato a lavorare con il primo ministro Tage Erlander. Erlander è una figura storica nella storia del socialismo svedese. È stato primo ministro negli anni della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 60 e chiama Palme a lavorare con lui come una sorta di segretario che si deve occupare dei problemi internazionali. E in qualche modo dicono le testimonianze dell'epoca che si crea un forte legame tra i due personaggi. Evidentemente Erlander sta cercando un sostituto, un leader alla guida sia del governo che del Partito Socialdemocratico e individua in Palme questo possibile personaggio. A sua volta Palme forse in cerca di un punto di riferimento ideale, di qualcuno che della vecchia scuola socialdemocratica sia in grado di trasmettergli i valori positivi di questa storia peculiare, perché dobbiamo sapere che in Svezia, come negli altri paesi del nord Europa, il socialismo va al governo addirittura negli anni 20. Il voto delle donne per le donne arriva negli anni 30. La democrazia sui luoghi di lavoro, ispirandosi alla politica socialdemocratica, arriva presto. E quindi sono paesi dalle lunghe tradizioni socialdemocratiche, di democrazia economica e di democrazia politica. Quindi Palme in qualche modo vede in Erlander un punto di riferimento.
You know? Western Europe's still a civilized place, despite those Americans all over the place. But just the other week, I saw it take a little dive. I've always believed that if you're lucky enough to have a leader who is friendly, decent, honest, and just, and not a Tory, you better keep him alive. So why'd they go and shoot Olaf Palmer? Why'd they go and gun that good man down? You didn't read about him in the English papers much, but he used to govern Sweden with a magic touch. Everybody liked him, even though the liquor prices were high. And my God, are they high? But all the taxation helped to pay the bills for stuff like better work conditions and the curing of ills. It made sense. And ladies and gents, that's why. It's why I think we ought to have a drink for Olaf Palmer. Yes, I think we ought to drink one to his name. Everyone except Max, he's playing guitar.
Palme nel 1949 va a rappresentare i giovani socialdemocratici in un convegno che si tiene a Praga. Un convegno molto burrascoso, scriverà Palme nelle sue memorie, perché si svolge questo convegno in un paese comunista, siamo alla vigilia dello scoppio della guerra di Corea, I socialdemocratici vengono molto contestati in questo convegno, in cui tra l'altro Palme conoscerà per la prima volta Enrico Berlinguer, che tornerà a incontrare invece negli anni Ottanta, quando Berlinguer era il segretario del Partito Comunista Italiano, e in questo convegno conosce una interprete praghese, una certa Jelena Renne-Rovs, mi scuso per la pronuncia, e insomma scoppia una simpatia tra i due. Questa giovane confida a Palme di volersi laureare in medicina e che vorrebbe studiare all'estero. Ovviamente all'epoca era molto difficile per chi viveva in un paese comunista riuscire ad avere un passaporto per uscire da quel paese, e allora Palme prende una decisione a caldo, decide di sposare questa donna e di portarla a Stoccolma. E sarà, si sposano nel 49, pochi mesi dopo dell'incontro a Praga, poi si separeranno definitivamente dal punto di vista formale nel 1952, quando Palme invece incontra Lisbeth, la moglie di cui abbiamo parlato all'inizio, che con lui in via Svea Wegen il 28 di febbraio del 1986 stava cercando di tornare a casa dopo una serata passata al cinema. L'episodio è interessante perché nella vita di Palme, se c'è qualcosa che lo caratterizza, è questa ricerca di una terza via. A lui il capitalismo selvaggio non piace. La pecora del capitalismo va ogni tanto tosata e rimessa in ordine, però non gli piace neppure il comunismo. Lui ha viaggiato in alcuni di questi paesi dell'est in quegli anni, e ovviamente l'identificazione tra Stato e partito, la mancanza di libertà democratiche non gli piacevano, e quindi si vedeva confermato nei suoi viaggi da questa ispirazione di ricerca di una terza via socialdemocratica, però avanzata sempre più nei suoi obiettivi sociali. E questo sarà un tratto per lui continuo. Per esempio negli anni 80 andrà a visitare Cuba per dire che lui è contro l'embargo degli americani contro Cuba, però auspica anche una riforma democratica delle istituzioni cubane. Sarà l'unico capo di Stato ad andare a Managua, nel Nicaragua, quando c'era la guerra dei Contras, a protestare perché gli Stati Uniti se la stavano prendendo con un piccolo paese. Ma sarà ancora lui, all'inizio degli anni Ottanta, a fare la voce grossa contro Brezhnev, che era il leader dell'Unione Sovietica, e contro Reagan, che era il presidente degli Stati Uniti, quando all'inizio degli anni Ottanta cercarono di riarmare l'Europa. Questa idea del riarmo non andava bene a Palme. Era contro, era anzi per l'idea che dovesse crescere un'Europa unita a est e a ovest, fondata anche sull'idea del disarmo.
Lucio Colletti, uno dei cinque intellettuali estranei all'area del Partito Comunista e del Partito Socialista invitati a questa trasmissione, chiama in causa le reazioni delle socialdemocrazie nord-europee. Ascoltiamo su questo punto il parere di Olof Palme.
Se loro accetteranno la nostra ideologia, le differenze non ci saranno più. Ma questo non è ancora avvenuto. Ritengo che l'eurocomunismo sia attualmente un fenomeno soprattutto italiano, perché in realtà non si può parlare di eurocomunismo in Francia, in Portogallo, in altri paesi, e nemmeno qui da noi. Ripeto, si tratta di un fenomeno prettamente italiano, e non credo di poter dare un giudizio su com'è la vita in Italia. Allo stesso tempo, però, come ho avuto occasione di dire altre volte, troverei positivo che il Partito Comunista rinunciasse a tutti i dogmi del passato e si spostasse su posizioni più riformiste. Sarebbe senz'altro un'ottima cosa. Ma vedo che è ancora piuttosto lontano da questo.
Palme era molto amato dai compagni del suo partito, dai sindacati, dai giovani. Pensate che nel 1968 era ministro della pubblica istruzione, Stoccolma aveva l'università occupata e lui andò a discutere con gli studenti. Credo che sia stato l'unico ministro dell'istruzione nel 68 a entrare in una università a discutere con gli studenti. Ma come tutte le grandi personalità che fanno grande la politica, danno nobiltà alla politica, era molto amato e molto odiato. La Svezia è un piccolo paese dal punto di vista della popolazione, non supera i 9 milioni di abitanti su un territorio enorme, e Palme aveva la pretesa di esercitare un ruolo mondiale e di trasformare il tradizionale neutralismo della Svezia.
Da Londra a Tokyo, da Madrid a New York, unanime reazioni di cordoglio e di stupore di capi di Stato e di Governo per un omicidio definito da tutti assurdo. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Pérez de Cuellar, ricorda l'attività del premier svedese a sostegno della pace e per il rafforzamento dell'organizzazione internazionale. Il ministro degli esteri spagnolo, Fernando Ordóñez, parla di una grande perdita per il movimento pacifista e lo definisce l'uomo di sinistra con la maggiore influenza sul mondo occidentale. Il primo ministro francese, Laurent Fabius, lo definisce un grande uomo di Stato ed un amico sincero. Particolarmente significativo il coro di reazioni provenienti dal Terzo Mondo. Il capo di Stato colombiano, Belisario Betancur, lamenta che non ci sia più un uomo giusto al mondo risparmiato dal terrorismo. Il lutto nazionale è stato decretato in Argentina. Da Tokyo il premier Nakasone parla di una grande perdita per il mondo.
Torniamo all'omicidio. Palme, dicono le testimonianze, che prima di decidere di andare al cinema aveva trascorso una normale giornata di lavoro. In mattinata era andato a giocare a tennis con Harry Shane, che è uno dei fondatori dell'Istituto Svedese del Cinema. Il cinema è molto importante in Svezia, basta fare un nome, Ingmar Bergman. E tra l'altro Shane era il marito all'epoca dell'attrice Ingrid Thulin, una delle attrici preferite di Bergman. Poi sappiamo che tornò in ufficio, si concentrò su un discorso che avrebbe tenuto da lì a qualche giorno per il Consiglio dei Paesi Nordici, poi inizia a interessarsi di che cosa sta succedendo a Baghdad, perché in quel momento, nel 1986, Palme aveva avuto dalle Nazioni Unite il compito di fare il mediatore di pace nel conflitto tra Iran e Iraq, una guerra che poi durerà nell'insieme 10 anni, e le testimonianze dicono che quella mattina chiamò nel suo ufficio l'ambasciatore di Baghdad a Stoccolma perché doveva discutere con lui di un viaggio che avrebbe dovuto tenere da lì a poco nella zona del conflitto. Poi nel pomeriggio, cito sempre testimonianze dei giornali dell'epoca, riceve Ingvar Hegeman, giornalista del periodico svedese Statsstöld, e gli rilascia un'intervista sui problemi della riduzione degli armamenti in Europa. Discutono con questo giornalista a lungo, alla fine dell'intervista conclude di scrivere una lettera che poi sarà inviata a Reagan e a Gorbaciov, in cui conferma la posizione svedese contro il riarmo dell'Europa. Più o meno la giornata lavorativa di Palme si conclude alle 18. Alle 20:35 i coniugi Palme lasciano il loro appartamento, raggiungono la metropolitana, le testimonianze dicono che l'uomo che sparerà a Palme e a sua moglie lo fa intorno alle 23, e questa è l'ultima giornata di Palme. Voglio leggervi un resoconto dell'inviato di quei giorni del Corriere della Sera, Francesco Alonso, che scrive: «Sui moventi e sull'autore del delitto si fanno parecchie congetture. C'è chi preferisce addossare le colpe a un folle, a un irresponsabile. Altri pensano di trovarsi di fronte all'opera di un killer professionista, Infatti, come poteva un pazzoide sapere che proprio quella sera Palme e la moglie sarebbero andati al cinema privi di scorta e per quale coincidenza si sarebbe trovato armato di pistola? Questo articolo del Corriere della Sera esce il 2 di marzo, due giorni dopo l'attentato, e già si può scorgere come non c'è una pista sicura da seguire per indicare i mandanti. Fin dal giorno dopo, quel 28 febbraio 1986, le indagini precipitano nel buio. Eppure, come avviene per qualsiasi delitto politico, l'interrogativo da porsi è facile. A chi giovava l'eliminazione di Olof Palme? Tra le molte ipotesi ce ne sono due che riguardano le dinamiche interne alla politica svedese. La prima indagherà sul viaggio che Palme avrebbe dovuto compiere in Unione Sovietica su un invito ufficiale di Gorbaciov, il presidente dell'URSS in quegli anni, doveva viaggiare proprio a Mosca nel 1986. L'annuncio di quella visita si sarebbe scontrato con l'opposizione di alcune componenti dei servizi segreti svedesi. La seconda ipotesi segnala l'insoddisfazione crescente di molti settori della società svedese rispetto a quello che ritenevano un eccesso di protagonismo di Palme sulla scena mondiale. Poi le indagini si rivolgono anche all'attività diplomatica di Palme. Palme aveva lottato contro l'apartheid in Sudafrica, era stato in Sudafrica.
Och vi har ett gemensamt ansvar och vi kan tillsammans säga frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket.
Aveva svolto un ruolo di mediatore in molti conflitti in Africa, nel Golfo Persico, nel corso della guerra Iran-Iraq. Era stato uno strenuo avversario dell'intervento degli Stati Uniti in Vietnam.
La svenska regeringen har tagit ställning för fred i Vietnam och nationellt oberoende åt Vietnams folk. Vi har riktat kritik mot USA:s krig i Vietnam.
E quindi le piste diventano davvero tante. C'è qualcuna che arriva anche in Italia, si pensa allo zampino della P2 di Licio Gelli, ci sono anche degli incartamenti della commissione parlamentare che all'epoca si occupò delle stragi in Italia, dove affiora qualche riferimento all'assassinio di Palme, ma nessuna di queste piste ha poi preso davvero una corposità. Quello che di sicuro nessuno crede è che questo Christopher Peterson, che nel 1988 diventa l'unico accusato del delitto Palme, possa essere davvero l'esecutore del delitto. Sappiamo di questo Peterson che all'epoca aveva più o meno 40 anni, era noto alla polizia per essere un uomo violento, alcolizzato, che faceva uso di droghe. E viene individuato per alcune testimonianze nell'88 come un possibile killer, poi morirà nel 2004 e quindi le indagini anche in questo caso non avranno mai una grande corposità. Tra l'altro questo Peterson verrà rilasciato, assolto da tutte le imputazioni di essere stato il killer che ha ucciso Olof Palme. Il delitto Palme rimane un grande mistero. Non si sono scritti grandi libri su questo delitto, come invece si sono scritti nel caso di John Fitzgerald Kennedy, ma il valore di questa scomparsa è altrettanto grave.
Il 28 febbraio 1986 il primo ministro svedese Olof Palme viene assassinato a Stoccolma. Aldo Garzia l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.